Santa Brigida di Svezia, che Papa Giovanni Paolo II ha proclamato compatrona d'Europa. 1303-1373. Quando Brigida nasce nel 1303, nel paese più settentrionale del mondo, l'Europa è ancora spiritualmente unita da una stessa cultura, da una stessa civiltà, arte, costumi, lingua e da una fede comune. Gli uomini colti del tempo sono e si considerano cittadini del mondo e guardano a Roma come al proprio centro ideale e spirituale. In quel Medioevo che molti scioccamente disprezzano, un ragazzo poteva nascere in un villaggio dell'Italia meridionale, frequentare l'Università di Napoli, specializzarsi in Germania alla scuola di un professore tedesco e diventare docente all'Università di Parigi, per poi essere richiesto dall'Università di Napoli, come accadde a San Tommaso d'Aquino. E le tre più grandi università del tempo, Parigi, Bologna e Oxford, hanno studenti che provengono da tutta Europa. Insomma, ciò che oggi timidamente cerchiamo di progettare, un'Europa unita oltre i confini delle religioni, degli stati e delle razze, la Chiesa di Roma era riuscita a realizzarlo nel Medioevo convertendo barbari e resistendo all'Islam. Quando Brigida nasce, questa unità ha toccato il suo apogeo nel primo grande giubileo del 1300, ma si sta ormai corrompendo. Il 1303 è l'anno della grande offesa di Anagni, quando un messo di Filippo il Bello schiaffeggia il Papa Bonifacio VIII e poi lo tiene prigioniero e il Papa muore di crepacuore. Poco dopo, nel 1305, la Curia Pontificia si trasferisce ad Avignone, dove resterà per 70 anni, tanto quanto dura la vita di Brigida, succube del re di Francia. Intanto si preparano le più gravi tragedie. Prima un sanguinoso conflitto tra Francia e Inghilterra, così interminabile che passerà alla storia col nome di Guerra dei Cent'anni, e a metà secolo la terribile peste nera che uccise circa un terzo della popolazione mondiale europea. Su questo scenario si staglia dunque la forte personalità e l'opera di Brigida di Svezia. Nasce nello stato dell'Uppland, a una cinquantina di chilometri da Stoccolma. Il papà, governatore e giudice della regione, è una delle più note e stimate personalità del regno. È infatti l'autore della prima legislazione cristiana di Svezia, che nel 1295 sostituisce l'antica legislazione pagana. La madre è di sangue reale. Benché incinta, la mamma ha voluto recarsi in pellegrinaggio al santuario di Santa Brigida di Celdara, in Irlanda, e rischia la vita in un naufragio. Viene salvata e sente dentro di sé una voce che la avverte: tu sei stata salvata per il frutto che porti in grembo. Il castello fattoria di Finstad, dove la piccina vede la luce, è anche un centro di vita spirituale e di studi religiosi, e qui Brigida cresce in familiarità col paradiso. E a 7 anni, quando tutte le bambine vorrebbero diventare regine e sognano che qualcuno metta loro sul capo una corona, ella vede la Madonna che, sorridendo, gliene regala una. A 10 anni, invece, dopo una festa, appena la sala dei banchetti si è svuotata, vede sul fondo un uomo piagato che trascina una croce. «Chi ti ha ridotto così?» chiede la bimba. E la risposta la ferisce in maniera insanabile. «Mi hanno ridotto così tutti coloro che mi dimenticano e disprezzano il mio amore». Brigida non dimenticherà. Non ha ancora 12 anni e le muore la madre. La fanciulla viene presa in casa dalla zia, moglie del gran cancelliere del Regno di Svezia. E benché la ragazza sogni di consacrarsi al suo Gesù, a 14 anni viene data in sposa al 18enne Ulf Gudmarsson e non può fare a meno di obbedire. La coppia si stabilisce a Ulvasa, significa terra di lupi, e a Brigida tocca il titolo di principessa di Nericia, con cui sarà poi conosciuta anche in Italia. La loro vita è felice. Uno dopo l'altro, 8 figli, 4 maschi e 4 femmine, vengono ad allietare la casa. Brigida ama il marito profondamente ed è lei ad aiutarlo. Gli insegna a leggere e a scrivere, cosa rara a quel tempo, a studiare legge e diritto. Insomma, lo mette in grado di diventare a sua volta governatore della regione, ma gli insegna anche a pregare, perché non ha per nulla rinunciato al suo ideale di un tempo. Nel castello fattoria ella impara tutto ciò che una donna forte, come la descrive la Bibbia, deve conoscere: saper badare alla casa e ai figli, curare la loro istruzione, sovraintendere alla preparazione della pasta, del pane, della birra, dell'acquavite, del formaggio, sapere come si coltiva l'orto e si conservano le provviste, come si fa il bucato e si accudiscono gli animali domestici, come devono procedere i lavori nel mulino, nella fucina, nella bottega del vetraio e in quella del vasaio. Più tardi, quando dovrà trascrivere le rivelazioni mistiche di cui Dio la inonda, Brigida si servirà volentieri di paragoni e simboli vivaci e realistici tratti dalla sua esperienza di massaia. Ma trova anche il tempo di far tradurre in svedese la Bibbia, che diventa il suo tesoro più prezioso. Ha sete di Dio. Legge la scrittura e i testi spirituali che riesce a procurarsi, educa i figli con forza e tenerezza, privatamente si macera con digiuni e penitenze, ma senza che ne scapiti il decoro del suo rango. Ogni giorno, prima di sedersi a mensa, invita e serve a tavola 12 poverelli e al giovedì lava loro i piedi per onorare l'insegnamento di Gesù. Apre un piccolo ospedale e si prende personalmente cura dei malati, accoglie in particolare le giovani traviate e le aiuta a riscattarsi provvedendole di una dote. Dell'educazione dei figli, che la occupano per i primi 20 anni di matrimonio, basta ricordare il bel principio pedagogico al quale Brigida si attiene. Glielo ha rivelato la Vergine Santa un giorno in cui le ha detto semplicemente: tu lavora a far sì che i figli tuoi siano anche figli miei. In seguito le cronache diranno sbrigativamente, come se affermassero una cosa ovvia, che Brigida di Svezia ebbe 8 figli tutti santi, ma ciò non esclude che la loro educazione le sia costata fatiche, delusioni, lacrime e preghiere. Tra tutti, la secondogenita Karin, Caterina, quella che più le resterà vicina e collaborerà con la madre, oggi è altrettanto nota e venerata come Santa Cristina di Svezia. A 33 anni, Brigida viene chiamata a corte come prima dama della giovane regina Bianca di Namur. Come regalo di nozze, le porta in dono una copia della Bibbia in svedese. Fa da madrina di battesimo del primogenito e approfitta della sua influenza per addolcire i costumi di corte, ancora piuttosto barbari, operando soprattutto per una legislazione finanziaria più favorevole ai diseredati. Durante i 5 anni che resta a Palazzo Reale, prende conoscenza dei problemi politici che travagliano l'Europa, poi sia per motivi politici sia perché rifiuta l'immoralità sempre più grave che serpeggia a corte, chiede di tornare a Ulvasa. Intanto si avvicina la data di nozze d'argento e i due sposi decidono in pellegrinaggio un pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella. La coppia intraprende dunque un viaggio per il quale erano da prevedere almeno 2 anni di cammino, o a piedi o su carri, di santuario in santuario. Fu durante il ritorno che Ulf si ammalò gravemente e i due sposi dovettero fermarsi a lungo nella abbazia di Alvastra. Guarì, ma ormai i due coniugi avevano maturato ambedue la decisione di consacrarsi a Dio. Ulf venne ricevuto nell'abbazia come confratello laico e, aiutato da Brigida, si preparò santamente alla fine che prevedeva ormai vicina. Dopo la morte del marito, Brigida, sistemate le questioni familiari, prese dimora in una casetta annessa al monastero e vi passò più di 2 anni immersa in una nuova e gioiosa sponsalità con quel Gesù che aveva amato sin da fanciulla. I monaci, che le avevano eccezionalmente concesso di abitare vicino al monastero, dove riposavano le spoglie del marito, si preoccupavano a volte quando vedevano quella nobile signora passare lunghe ore nella gelida chiesa dell'abbazia, ma Brigida rispondeva: «Il mio cuore è caldo e nei miei pensieri sembra che ci sia una fiamma». Qui ella ricevette la sua missione. «Donna, ascoltami», le disse un giorno il suo celeste Signore, «io sono il tuo Dio e voglio parlare con te. Non parlo con te soltanto per te, ma per la salvezza degli altri uomini. Io ti ho scelta e ti ho presa come mia sposa per manifestare i miei segreti, perché così mi piace». Ed è una inondazione di visioni, di rivelazioni che non si arresterà più. Col cielo, Brigida sembra divenuta familiare, ma in una maniera semplice e robusta. Si tratta di una chiamata al lavoro. Un giorno la Vergine le appare e le dice: «Mio figlio ti chiama sua sposa, così allora io ti chiamo mia nuora. Dio e io stessa siamo invecchiati nel cuore degli uomini, così che nessuno si prende più cura di noi. E allo stesso modo che 2 vecchi sposi mettono la nuora a lavorare in casa e nella fattoria, così noi ora ci serviamo di te per far conoscere la nostra volontà ai nostri amici e al mondo intero». E il mondo diventa ora il suo nuovo castello fattoria ed ella deve amministrarlo con la stessa energia e saggezza con cui amministrava un tempo la sua casa. Questo realismo familiare è una costante nell'esperienza mistica di Brigida. All'abbazia ella è amica di un vecchio frate che ormai attende la morte, meglio, attende la visita della Vergine Santa, e racconta a Brigida di quando lo avevano messo a lavorare nel panificio del convento ed egli proprio non riusciva in quel lavoro. Allora aveva pregato davanti a un quadro della Madonna appeso al muro del panificio e Maria gli aveva detto: «Tu vattene in chiesa a pregare che il pane lo farò io, lo so come si fa fin dai tempi di Nazareth». E da quel giorno la Madonna aveva lavorato con gli altri monaci senza che mai che nessuno se ne accorgesse. Brigida ascoltava l'ingenuo racconto del vecchio fraticello e non se ne meravigliava affatto, perché con lei Maria trattava allo stesso modo. A volte la Vergine la interrogava sulle esperienze del lusso da lei vissuto alla corte di Svezia, anche se Brigida si vergognava a quel ricordo. Poi in cambio le raccontava le sue pene al tempo della passione del Figlio Divino. Così dall'amaro confronto Brigida capiva cosa fosse il vero amore e cosa fosse invece l'amore e i matrimoni e le famiglie che venivano allora costruiti attorno al culto del proprio piacere. Come è poco amato Dio e come egli mendica l'amore delle sue creature. Ma tu, sposa mia, che io mi sono scelto e con la quale parlo, tu almeno amami con tutto il cuore. Amami più che figli e figlie o qualsiasi altra creatura umana, perché io ti ho creato e non ho risparmiato per tuo amore nessuna delle mie membra dai tormenti. E piuttosto che perderti, io preferirei farmi crocifiggere un'altra volta. Se farai questo, il mio cuore riposerà sul tuo cuore». Un giorno che il suo confessore teologo, maestro Matthias, la loda per la profondità delle sue rivelazioni e la risponde: «Io sono soltanto una formica davanti a Dio. Se un grande signore manda un povero ragazzetto a fare un'ambasciata ai suoi amici, non c'è alcuna ragione per cui si debba lodare il ragazzetto. Intanto, ella deve riprendere a viaggiare come ambasciatrice dell'Altissimo e intervenire alle corti dei regnanti e a quella pontificia di Avignone per manifestare la volontà e i giudizi di Dio, dei re di Francia e d'Inghilterra che si accaniscono nella loro estenuante guerra, dice pubblicamente: sono come due bestie feroci. Uno è avido di divorare tutto ciò che può azzannare, più mangia, più ha fame, e l'altro vuole innalzarsi sopra tutto e dominare sopra tutti. Ciascuna di queste due bestie, sta parlando di re, vuole divorare il cuore dell'altro. A tutti Brigida comanda la pace nel nome di Dio. A Clemente VI ricorda il suo dovere di essere artefice di riconciliazione tra i due re in lotta e gli chiede di correggersi di alcuni grandi difetti, di indire un giubileo per il 1350 e di riportare la sede pontificia a Roma. Ma poiché il Papa tentenna, gli riferisce queste parole di Cristo: tu sei più crudele di Giuda. Egli vendette soltanto me, mentre tu vendi anche i miei fedeli per il tuo vile profitto. A volte, dalla bocca di Gesù, ella ode e poi le ripete, senza arretrare, giudizi che sono al limite del tollerabile, come quando egli le dice: i preti mi sono diventati insopportabili. Ma la rivelazione è dogmaticamente ineccepibile, dato che Gesù aggiunge subito: ma anche se il peggiore dei preti, il peggiore degli uomini fosse prete, pronunziando nella messa le parole «Hoc est corpus meum», egli consacra validamente il pane che viene transustanziato nel mio corpo, e io, vero Dio e vero uomo, scendo davanti a lui sull'altare. Però questi preti sono dei traditori che mi vendono e mi tradiscono peggio di Giuda. E quando penso ai pagani e ai giudei, non ne trovo nessuno che sia colpevole come loro. Evidentemente molti non la prendono sul serio e la pensano come quell'ubriaco che un giorno le si para davanti durante un pranzo e le dice: fate bene, signora mia, a mangiare e a bere come gli altri mortali, continuate così, mangiate, bevete bene e dormite meglio, fate troppe veglie, troppi digiuni, sognate troppo, anche se non c'è nessuno che poi creda a quello che dite, perché se Dio avesse piacere a parlare con qualcuno, ci sono preti e frati a Iosa con i quali può conversare senza bisogno di andarsi a cercare le belle signore. Le rivelazioni che Brigida riceve hanno un duplice scopo. Alcune la rendono messaggera della volontà divina e la spingono a comunicare il bruciante giudizio di Dio su uomini e popoli. Altre la attirano nella intimità del suo Signore Gesù. Spesso Maria le racconta episodi ed esperienze della sua adolescenza a Nazareth, ricordi sulla nascita e l'infanzia di Gesù, riflessioni e spiegazioni sugli avvenimenti della passione, e molte descrizioni certo risentono della devozione popolare del tempo, però si capisce che l'aspetto più proprio delle rivelazioni sta negli insegnamenti, negli affetti, nei propositi che ella deve apprendere e trasmettere. A volte Brigida viene coinvolta in dibattiti teologici e filosofici e le vengono offerte soluzioni piene di buonsenso, di saggezza e di mistica profondità. C'è un intero libro da lei scritto intitolato Libro dei Perché. In visione, mentre viaggia a cavallo sulle sponde di un lago, Brigida vede un monaco dotto e superbo, dice impaziente e nervoso, che ella conosce bene, che è arrampicato su una scala e si protende fin quasi a toccare il trono di Cristo e infastidisce il Signore con raffiche di domande piene di malizia e di presunzione. Ed è una vera aggressione al cielo, un interrogatorio lanciato in faccia a Dio, e mai, come in questa antica visione medievale, si è così violentemente anticipato l'uomo moderno, collocato a un passo dal suo ateismo pratico. Dio non viene negato, ma viene chiamato in giudizio, per allontanarlo dalla vita e dalle concretezze dell'esistenza. Si susseguono 80 domande, e molte sembrano anticipare le contorsioni di certi critici moderni. Cristo risponde a ognuna pazientemente, anche se sa già che le sue parole non serviranno a niente. E ogni risposta di Gesù comincia dolorosamente così: amico mio. Ma dopo aver subito l'estenuante interrogatorio, che è una vera summa dell'incredulità pratica che serpeggiava già allora, nel tardo Medioevo, Gesù ribatte: adesso tu mi hai rivolto le tue domande su tante cose, ora ne faccio io una a te, davanti alla mia sposa qui presente. Ti chiedo, tu sei un uomo dotato, sei abbastanza intelligente da conoscere la differenza tra il bene e il male. Allora, perché ami di più le cose che passano di quanto non ami le cose eterne? E il monaco, a denti stretti, è costretto ad autocondannarsi rispondendo: perché io voglio agire contro il buon senso e dare la precedenza alla carne invece che all'anima. Brigida, invece, ha il compito di essere innamorata di Cristo e di personificare la Chiesa sposa nel centro stesso della cristianità. Siamo in un'epoca di dissoluzione, in cui l'amore si va sempre più raffreddando e perfino papi, vescovi, preti, monaci sembrano perduti nel disamore. Perfino Roma, la città santa, privata del suo pontefice, sembra una sposa tradita e una casa devastata. E l'Europa, a causa della peste nera, si è riempita di cimiteri. Ed ecco che, all'approssimarsi del 1350, la Chiesa ha un sussulto. Il Papa, dalla sua curia straniera di Avignone, ascoltando l'invito della principessa svedese, indice il giubileo e indica ai cristiani quella strada per Roma che egli non si decide a intraprendere. Brigida per prima sente in cuore una voce che le dice: va a Roma, dove le strade sono d'oro come nella celeste Gerusalemme e sono ancora rosse per il sangue dei martiri. Ed ella si incammina, anche se sa che i colori rosso e oro ella le vedrà soltanto con gli occhi dell'anima, perché la città è in rovina. A Roma si andava allora riversando più di 1 milione di pellegrini, ma lo spettacolo della città non era glorioso come ci si poteva attendere. La vista della chiesa medievale di San Pietro, con la sua sfilata di 100 colonne di marmo di granito rosso e granito verde, e i mosaici del tempo di Costantino e l'arco trionfale sullo sfondo, era imponente, ma le altre chiese erano abbandonate. Numerosi santuari sono senza tetto e senza porte e sono diventati latrine per bestie e cristiani, annota Brigida con addolorato realismo, e molte piazze della città erano diventate pascolo per il bestiame. La città non si era ancora riavuto del terremoto del 1348, nel quale erano crollate le basiliche del Laterano, di San Paolo fuori de mura, di Santi Apostoli e una parte del Colosseo. I colli di Roma erano in genere disabitati e mutati in pascoli e boscaglie, perché erano andati distrutti gli acquedotti, tanto che la popolazione si ammassava tutta tra il Campidoglio e il Vaticano. Brigida scopriva inoltre il miserando stato di immoralità in cui viveva il popolo e le interminabili faide familiari nelle quali si accanivano i nobili. Nelle sue continue rivelazioni ascoltava i duri giudizi di Gesù stesso. Roma assomiglia a un campo dove è cresciuta la zizzania, tanto che ella si ritrovava a pregare così la Vergine Santa: «O Madre di misericordia, abbi pietà di Roma, prega per Roma». Durante i mistici colloqui, spesso la Vergine Santa e Cristo Signore chiamano Roma sede della superbia, quasi anticipando di secoli le più violente ingiurie che saranno poi usate nei libelli protestanti, e la principessa svedese diventa per i pontefici di Avignone la corrispondente da Roma che invia le sue relazioni sulla città disgraziata. Nei primi tempi ella abita col suo seguito in un palazzo che le ha messo a disposizione un cardinale francese. Tutto il gruppo dei pellegrini svedesi vive in uno stile monastico. Ogni giorno Brigida comincia la sua giornata confessandosi, poi compie il suo pellegrinaggio a una chiesa di Roma, persuasa com'è che tutti i luoghi sacri siano stati un tempo bagnati dal sangue dei martiri. Per la strada tiene sempre in mano una specie di corona alla quale può fare molti nodi, uno per ogni parola scortese o altera che le sfugge, per potersene poi ricordare e confessare. Per il resto accompagna ogni azione, anche piccola, con la preghiera. Gesù stesso le ha insegnato delle formule semplici e belle da usare. Quando si metteva il velo, ad esempio, deve dire: «Abbi pietà di me, Signore, perché non ho conservato la bellezza del mio viso per te solo». Brigida diviene così un personaggio noto ai romani, nobili e plebei, spesso attorniato da uno sciame di mendicanti che sperano l'elemosina. C'è chi dice di vederla raggiante, quasi avvolta da una luce soprannaturale. In casa, il tempo che non dedica alla preghiera o ai lavori di cucito di ricamo lo dedica allo studio del latino, che per lei è molto faticoso, perché vuole prepararsi per poter parlare personalmente col Papa quando giungerà l'ora. A volte Gesù stesso l'aiuta a superare le difficoltà della grammatica, legando le regole a dolci considerazioni spirituali. Un giorno Brigida aveva fatto una particolare fatica a distinguere tra la forma attiva del verbo prevenire, in latino, e la forma passiva, dato che la differenza consisteva in una sola lettera, passivo e preveniri. Finita la lezione, Gesù le dice: «Oggi ha imparato dalla grammatica quel proverbio che dice: meglio è prevenire che essere prevenuti, prevenire quam prevenire. Orbene, badaci, è proprio così che io ti ho prevenuta con la suavità della mia grazia». Ma il cielo voleva da lei un'estrema concretezza su tutti gli aspetti del vivere. Brigida stessa racconta che un giorno si era rivolta alla Vergine Santa piena di fervore dicendole: «Aiutami, madre carissima, ad amare tuo figlio in modo perfetto. Lega il mio cuore all'amore di Cristo, uniscilo a lui, staccalo da tutto ciò che è terreno». Ma si era sentita rispondere abbastanza freddamente: «Pensa piuttosto a cucire una gonna per tua figlia. Invece di averne una di seta, ne ha una rozza di lana e per di più è una gonna tutta strappata». Da qualche mese, infatti, l'aveva raggiunta la figlia Karin, già vedova a 18 anni, una vera bellezza bionda che faceva girare la testa ai romani. Il gruppetto dei pellegrini veniva sempre seguito abitualmente da un codazzo di giovani signori che la colmavano di galanterie e a caso aggiungevano sempre messaggi, regali e proposte amorose. E il giovane Orsini, una delle più nobili famiglie romane, era giunto fino ad architettare un rapimento. Karin dovette chiudersi in casa e morire di noia e di malinconia prima di riuscire, con l'aiuto della madre, a trovare ogni sicurezza, innamorandosi anche lei indissolubilmente di Cristo, il quale la protesse più volte con miracoli molto più fantasiosi delle audacie dei pretendenti umani, e divenendo una donna così forte che un giorno in seguito Papa Urbano VI le dirà: «Si vede che tu hai succhiato il latte di tua madre». A Roma la situazione andava sempre più deteriorandosi. I pellegrini erano tanti che non riuscivano nemmeno ad entrare in città e molti erano assaliti e depredati dai banditi. Chi riusciva a inoltrarsi per le strette viuzze dell'urbe rischiava a volte di essere schiacciato e soffocato dalla folla. I bottegai imponevano prezzi esorbitanti anche sui generi di prima necessità e perfino i canonici di San Pietro litigavano per spartirsi le elemosine. Il ritorno del Papa a Roma si faceva sempre più necessario, e quando durante un tremendo temporale un fulmine colpì la basilica di San Pietro fondendone le campane, Brigida fu d'accordo con i romani che quella era una protesta del cielo contro quel Papa che se ne stava in Francia e non temeva il giudizio di Dio. Le visioni si susseguono. Brigida è costretta da Dio a riferire messaggi durissimi di condanna e minacce di dannazione a papi, cardinali e preti. Tengono Dio nelle loro mani, ma Dio non è nei loro cuori. E anche i regnanti, nobili e semplici cristiani, tutti tutti, dice, si allontanano dall'Eucarestia, pane della vita, come se fosse cibo velenoso. Perfino le bestemmie e le imprecazioni del popolino sono puntualmente riprese e condannate. Una cronaca del tempo racconta: nei primi 15 anni trascorsi a Roma dalla sposa di Cristo nell'attesa della venuta del Papa e dell'Imperatore, ella ricevette molte rivelazioni sullo stato delle cose a Roma, rivelazioni nelle quali Cristo rinfacciava ai romani i loro peccati, minacciandoli di severe punizioni. E quando queste rivelazioni vennero rese note o lette ai romani, esse si accesero di mortale inimicizia verso Brigida, ed alcuni dissero che ella era una strega e come tale volevano che fosse condannata al rogo. Iettatrice e strega la chiamarono. La prima accusa le faceva il vuoto intorno e la incolpava di tutte le disgrazie che si abbattevano sulla città, e la seconda le faceva rischiare la vita. Fu così che una sera, davanti al palazzo del cardinale dove abitavano la principessa svedese e la bionda sua figlia, si radunò una folla di uomini e donne avvinazzati che brandivano torce e gridavano: «Fuori la strega, al rogo!» Ma la strega era in cappella a farsi consolare dal suo sposo celeste, e quando se ne uscì e vide che tutti di casa erano piangenti e terrorizzati, disse con un sorriso: «Non è ora di cantare i vespri?» E fu in quell'occasione che Brigida, istruita dalla stessa Santa Vergine, introdusse per i suoi l'uso di terminare la giornata con l'inno Ave Maristella. Intanto però, dopo molti anni di permanenza a Roma, le difficoltà economiche cominciarono a farsi sentire, e venne il giorno in cui in casa non restò più nulla, restavano solo i libri e gli oggetti di culto. «Devo cercarmi un lavoro?» chiese Brigida alla Vergine Santa in una delle sue quotidiane visioni. «Che stai facendo attualmente?» chiese la Vergine. «Studio il latino, prego e scrivo», rispose Brigida. «Allora, dato che pregare e scrivere e studiare il latino è necessario, chiedi l'elemosina in nome di Gesù Cristo». E così i romani, abituati per anni a vedere la principessa svedese distribuire larghe elemosine, la videro un giorno seduta insieme ai mendicanti alla porta di una chiesa. Quando Brigida aveva bisogno di ristoro, si metteva in pellegrinaggio. Tutti i santuari erano per lei una casa, luoghi di appuntamenti desiderati ai quali si sentiva invitata. «Vieni nella mia cella a mangiare e bere con me», si sentì dire nella chiesa di San Francesco in Trastevere. E così si mise in pellegrinaggio verso Assisi. Quando entrò nella piccola cappella della Porziuncola, dove si acquistava la più antica indulgenza, ebbe la visione dello stesso Francesco che l'accoglieva dicendole: «Benvenuta nella mia cella, Brigida, benvenuta qui, dove ti ho invitata, però c'è una cella che è ancora più mia, ed è la cella dell'obbedienza. Rimani nella mia cella». Con i santi, Brigida intratteneva dialoghi come se fosse stata loro familiare. Giungeva in un santuario, si metteva vicino all'altare del santo patrono, li interrogava, si faceva raccontare i tratti salienti della storia, conversione, martirio, miracolo, e poi faceva lo stesso con gli abitanti dei villaggi, tanto che ancora oggi in certi paesini sperduti del nord i vecchi si tramandano storie, canzoni, litanie che parlano di Brigida, considerata come la patrona che aiuta a fare una buona morte. Dovunque giungeva, annunciava il giudizio di Dio, sia che parlasse a principi, a vescovi, a mercanti o a gente comune. Quando descriveva anticipatamente la tragica esperienza dell'anima davanti al fuoco bruciante di Dio, Brigida non temeva di evocare demoni e tormenti, ma anche diavoli che si lamentano perché la grande ira di Dio si addolcisce non appena qualcuno può ricordare un po' di bene compiuto dall'uomo. Allora i demoni gridano: «Lo sapevamo, una lacrimuccia», letteralmente un poco d'acqua, e tanti sospiri, e l'ira di Dio scompare. Ma l'annuncio del giudizio che Brigida deve descrivere ora con tinte fosche e terribili permette di dettare subito anche le condizioni per la salvezza. Alla regina di Napoli, Giovanna, famosa per la sua bellezza e per la condotta immorale, che sedusse anche il figlio di Brigida facendola immensamente soffrire, non temette di dire da parte di Dio: tu finora sei vissuta più come una sgualdrina che come una regina, ed è giunta l'ora che tu ti converta, se non vuoi essere disonorata davanti a Dio e davanti ai suoi angeli. Finalmente, nel 1367, dopo anni che Brigida l'implorava e l'aveva addirittura profetizzato tra l'incredulità di tutti, giunse la notizia che il Papa veniva a Roma, e venne, tra l'incontenibile gioia dei romani, ma fu un breve tripudio, perché il Papa, per paura, dopo 2 mesi tornò nuovamente in Francia e subito vi morì, come Brigida gli aveva predetto. Allora Gesù, in una nuova visione, le disse: stando così le cose, tu vattene da Roma, adesso va a Gerusalemme. La Chiesa sposa incarnata da Brigida doveva tornare quasi fisicamente alle radici della fede, come in questi giorni sta facendo il nostro Papa. Giunse in Terra Santa con tutto il suo seguito, anzi la nave naufragò proprio sulle coste di Giaffa e i pellegrini riuscirono a salvarsi solo gettando in mare tutto il carico, perciò la condussero a riva su una barchetta dove, mentre tutti urlavano, ella sedeva tota suavis et pacifica, cioè tutta soave e in pace. La primavera era agli inizi, il viaggio a piedi lungo, da un luogo all'altro, faticoso ma dolce. E la grazia che ella ricevette in Terra Santa fu non solo quella di visitare i luoghi santi e di immergersi nella preghiera, ma anche quella di essere accompagnata dalle solite rivelazioni. A Betlemme la Madonna le raccontava la nascita di Gesù con 1000 dolci particolari. Nella cappella sul Calvario Gesù le mostrò la sua passione. Quando scese dal luogo della crocifissione sembrava schiacciata da un peso insostenibile. Non ne posso più, disse. La misero a sedere in disparte e ascoltarono il suo racconto angosciato. Ora vale la pena rileggere interamente almeno questa rivelazione per capire che cosa rappresentò Brigida per i suoi contemporanei. Rappresentò la Chiesa che vede, tocca, contempla, guarda, soffre, la Chiesa sposa che è il corpo di Cristo. Così disse: mentre ero sul Calvario e piangevo dirottamente, vidi il mio Signore ignudo e flagellato, condotto alla crocifissione dai giudei che lo guardavano con cattiveria. Vidi che era stato scavato un buco nella roccia e che erano pronti a compiere la loro crudele impresa. E nostro Signore mi disse: tu che guardi, poni mente che proprio in questo buco venne piantata la croce nell'ora sesta della mia passione. E subito vidi come gli ebrei fissavano la croce nel buco scavato dalla roccia e poi con un martello incuneavano dei piccoli pezzi di legno attorno ad essa perché non cadesse. E quando la croce fu fermata, costruirono come una scala di legno fino all'altezza in cui i suoi piedi dovevano essere inchiodati. E dopo lo spinsero su detta scala con insulti e derisioni, mentre egli saliva volenteroso e senza protesta, come un agnellino che viene condotto al macello. E quando fu sulla scala, stese spontaneamente e non costrettovi il braccio destro, aperse la mano appoggiandone il dorso sul braccio della croce, e subito quelli trafissero con un chiodo la mano, piantandolo proprio dove l'osso era più spesso. Poi alzarono il braccio sinistro, tirandolo violentemente con una corda, e confissero la mano nel medesimo modo. Poi distesero l'intero suo corpo sulla croce, distesero una tibia sopra l'altra e fissarono i piedi così uniti con 2 chiodi. E stirarono le membra con tale violenza che tutte le vene e i nervi si spezzarono. Fatto ciò, gli rimisero la corona di spine ed essa trafisse il capo benedetto così profondamente che gli occhi gli s'oscurarono per il sangue. E di sangue scarlatto si riempirono la barba ed il santo volto. E mentre io, sopraffatta di dolore, assistevo a tutta questa crudeltà, Vidi la sua santa madre straziata, tremante, mezza morta, e quando suo figlio vide lei e gli altri amici piangenti, la raccomandò con voce sofferente a Giovanni. E ben si vide dalla sua espressione, si udì dalla sua voce, che la compassione per la mamma gli trapassava il cuore come un dardo più acuto. Allora i suoi ammirabili occhi mezzo spenti, la bocca aperta e sanguinante, il volto pallido e macilento, tutto il corpo livido e pallido e scolorito, che quasi non aveva più sangue, e la pelle del suo corpo virginale così fine, così sottile, che il minimo colpo vi lasciava una lividura. Talvolta lui provava a raddrizzarsi sulla croce per la troppa sofferenza che provava, e allora gridò: «Padre, perché mi hai abbandonato?» E le sue labbra erano pallide e il ventre incavato. E per la seconda volta gridò: «Nelle tue mani, Padre, raccomando l'anima mia!» E alzò allora un istante la testa, poi subito l'abbassò ed esalò lo spirito. Questa rivelazione, che abbiamo riletto solo in parte, da un lato chiude idealmente la vicenda di Brigida, vicenda che era cominciata al tempo dell'infanzia, quando Gesù le aveva detto: «Mi hanno trattato così tutti coloro che dimenticano e disprezzano il mio amore», e che giunge ora questa vicenda alla pienezza della compassione amorosa che lei sperimenta a nome della Chiesa. Ma dall'altro lato ci fa capire chi fu Brigida per coloro che la conobbero e l'ascoltarono. Colei era colei che viveva in contemporaneità con Cristo, colei che lo vedeva, lo ascoltava, gli parlava, lo abbracciava. Nel testo che abbiamo letto e che ha il suo splendido pandan nel racconto della nascita di Gesù, racconto che comincia con le parole: «Io vidi una bellissima giovinetta che era gravida», non c'è nulla che qualsiasi cristiano non possa leggere e intuire dai Vangeli. In più c'è soltanto la percezione di una che assiste, di una che è là mentre i fatti accadono, di una che ha questa grazia proprio perché deve raccontarla. E i suoi contemporanei e i devoti furono così impressionati da questa particolarissima impronta delle rivelazioni di Brigida che alcuni avrebbero voluto che la Chiesa le riconoscesse ufficialmente come parola ispirata da Dio al pari delle Scritture. Era un'esagerazione, ma che ci rivela l'influsso sconvolgente che ebbero in un tempo in cui la parola di Dio, predicata e insegnata dai ministri, era diventata rara. Dicevano allora: «Brigida è la luce che Dio ha accesa in questi ultimi tempi di un mondo malvagio». Sappiamo che quando, tornata in albergo, Brigida ebbe messo per iscritto tutte le visioni, sentì Cristo commentare così: «Ciò che tu hai visto ora è cosa di cui i principi della terra non si curano. Nessuno pensa a recarsi in pellegrinaggio ai luoghi dove io nacqui e patii. Preferiscono recarsi alle corse. Anche i prelati della mia chiesa preferiscono i divertimenti mondani alla meditazione della mia passione. Torno a Roma, ancora a gettare luce, ancora a implorare il pontefice che si decidesse finalmente a venire Romam, ma restava inascoltata. Si era fatta vecchia e stanca. Aveva quasi 70 anni e il viaggio in Terra Santa l'aveva resa felice, ma l'aveva anche affaticata molto. Se ne stava nella sua stanza, dove ogni mattina celebravano la messa, ed ecco che proprio in quegli ultimi giorni subiva le tentazioni più forti, anche quelle più umilianti, che non aveva mai provato nella sua vita. Ma perché queste tentazioni mi devono tormentare proprio ora che sono così vecchia?» diceva confusa al suo Signore, e la Vergine le rispose: «Questo ti accade perché così tu impari che senza l'aiuto di Dio non sei nulla, e se mio figlio non ti avesse protetta non ci sarebbe stato peccato che tu non avresti commesso. Qualunque tentazione ti accada ora, tu non te ne curare, basta che tu non smetta di pregare». Così se ne restò serena nonostante le tempeste interiori, e chi la visitò negli ultimi giorni disse: «Era dolce e sorridente con tutti». E poiché sorrideva sempre, i medici dissero che era in via di guarigione. La Madonna commentò: non sanno quello che dicono. Le ultime parole che Brigida, proprio lei che aveva tanto dovuto affannarsi a parlare e a scrivere, disse alla figlia Karin, quasi per indicare a lei e a noi la strada semplice della santità, furono: pazienza e silenzio. Racconta il suo confessore e confidente, 5 giorni prima che morisse, venne nostro Signore Gesù Cristo, si stette davanti all'altare che c'è nella sua camera e le disse: io ho fatto con te quello che fa lo sposo quando si nasconde alla sposa per farsi desiderare più ardentemente. In questo desiderio finalmente appagato, Brigida morì. Questa è la vicenda storica della nuova compatrona d'Europa. Per le nostre nazioni europee, dalla Svezia all'Italia, ella è stata una personificazione dolce e forte della Chiesa, sposa e madre.